Nonostante il tempo siete riusciti a venire, purtroppo immaginavamo che sarebbe stata una serata così, abbiamo addirittura trovato chiuso il ristorante, quindi abbiamo detto questa città non è pronta minimamente alla neve. Non è europea perché, vabbè che siamo insomma nel Mediterraneo, però iniziamo con stasera un lunghissimo ciclo di incontri, avrete tutti più o meno avuto modo di vedere appunto che si tratta di un lungo ciclo diviso in tre sottocicli per affrontare un tema che è assai complesso, che appunto risponde alla domanda a quale Europa. Il ciclo di incontri è stato immaginato appunto da noi come Eurocare dell'Università di Bologna, l'Associazione Incontri e il Comune di Forlì. Tra l'altro l'assessore si scusa, ma stasera non è potuto venire perché abita fuori Forlì in campagna e aveva dei problemi, si è molto tagliato e dalla neve, quindi aveva avuto dei problemi per poter arrivare. E appunto con la collaborazione di molte altre associazioni. Il tentativo che noi abbiamo fatto è quello abbastanza inconsueto per questa città che pure è così vivace, piena di associazioni, di dialogare tra associazioni, enti e organismi diversi, perché appunto nel tentativo di comprendere quello che è l'Europa oggi, cosa vuol dire essere un'Europa interculturale, qual è la cittadinanza europea, secondo noi occorreva unire un po' le forze e avere una visuale che provenisse anche appunto da mondi in realtà diversi. Quindi è un tentativo quello che noi abbiamo fatto, già sperimentale in sé, questo poi Roberto magari dirà qualche cosa. Naturalmente non voglio prendere molto tempo, il programma lo abbiamo sotto mano, questo primo ciclo si apre e si conclude nel mese di marzo, è una riflessione sull'identità europea. Come avrete potuto vedere ci sono due su quattro incontri dedicati al tema delle radici giudaico-cristiane e un incontro tra chiese diverse. Abbiamo voluto questo incontro e queste riflessioni insieme perché, se ricordate, quando si iniziò a ragionare sulla cittadinanza europea, perché ci doveva essere una Costituzione europea, ricordate questo periodo, ecco, io rimasi molto male perché venivo chiamata a fare conferenze un po' ovunque sulla Costituzione europea e tutti mi chiedevano sempre soltanto, in Italia ovviamente questo è un problema completamente italiano, soltanto di questa questione delle radici giudaico-cristiane, e non era possibile dialogare perché erano diciamo, le posizioni radicalmente diverse, rimanevano tali in un'incapacità di dialogo. Parlando appunto con Roberto di queste cose avevamo pensato, beh, è il momento invece di ragionarne con un'apertura mentale da fronti diversi, da posizioni diverse, perché appunto lo scambio, l'interculturalità deve iniziare ad ogni livello. Quindi siccome questi erano stati temi più importanti per il primo periodo in Italia in cui si è parlato di cittadinanza europea, abbiamo pensato di riproporli in un'ottica che è quella dell'università, quindi attraverso ottica dell'università che è stata pienamente condivisa sia dall'Associazione Incontri che dal Comune, un'ottica di analisi critica, quindi con l'accettazione delle profonde diversità di pensiero e di sensibilità riguardo a questo tema, perché ci interessa appunto dialogarne insieme. Tutto il ciclo di incontri, tra l'altro, è stato pensato, i nostri relatori su questo, insomma, sono stati chiamati da noi, sono stati immaginati come un luogo di discussione, cioè i relatori presentano le loro idee, presentano una loro traccia e poi le persone che seguono questo ciclo di incontri ci aiutano con la discussione ad entrare in profondità. Per cui è per quello che abbiamo pensato a tre tappe, perché vorremmo, certo avere anche una persona che viene a una o due conferenze e basta, ma creare appunto un rapporto più continuativo con le persone che vengono, che seguono questo ciclo di conferenze, per appunto entrare in profondità su questi temi insieme. Non parteciperete mai a delle lezioni ex cattedra, appunto, e basta, anche se molti degli invitati sono docenti universitari, ma appunto le persone tenteranno di aprire una discussione, un dibattito, e spero che appunto più andremo in là, più impareremo anche questa modalità insieme. Naturalmente bisogna un po' rompere il ghiaccio, bisogna abituarsi a fare, se sono molti studenti universitari e sono più abituati a fare, quindi invito tutti però con grande tranquillità, perché il nostro obiettivo, Roberto, di chi si sbaglio, era questo, cioè iniziare una discussione insieme, non presentare delle questioni già risolte, ecco, perché altrimenti ce le saremmo raccontate tra noi due e poi non avevamo bisogno di nient'altro. Il secondo ciclo invece, come avrete visto, è a metà tra maggio e giugno, è un pochino più composito perché c'è sia un film con una presentazione da parte del professor Zurn, che come dicevo stamattina a conferenza stampa chiamiamo sempre a presentare il film perché secondo me è adattissimo in questo ruolo, come dicevo io non sono un esperto di cinema, però secondo me è bravo per farlo. E ci sarà anche uno spettacolo, che è uno spettacolo che ha al suo interno molte sfaccettature, perché è uno spettacolo teatrale, presentazione di testi, musica con dei gruppi giovanili forlivesi, insomma, poi più andando più in là vi presenteremo il programma più definito e appunto si chiuderà appunto con lo spettacolo questo secondo ciclo. Questo secondo ciclo in particolare ci servirà per riflettere sulle seconde generazioni. Allora, ragionando di Europa, identità europea, cittadinanza europea, interculturalità, dobbiamo capire cos'è l'Europa adesso. Secondo noi l'Europa adesso è un'Europa multiculturale che fa grande fatica a concepirsi, a viversi come multiculturale. C'è una parte particolarmente delicata di europei che hanno una cittadinanza europea, spesso una cittadinanza nazionale, ma che non sono riconosciuti cittadini a pieno titolo e che, diciamo, fanno esplodere la loro disperazione e la loro rabbia spesso in alcuni casi in modo violento, come è successo nelle banlieue francesi, ma c'è da aspettarselo perché non vengono fino in fondo accettati come cittadini europei, non essendolo pienamente. Quindi volevamo riflettere in particolar modo sul tema delle seconde generazioni. Prendendo da un punto di vista, e c'è, come vedete, c'è anche una tavola rotonda proprio dove gli invitati saranno i ragazzi delle seconde generazioni bolivesi, che parlano bolivese strettissimo, più dei bolivesi stessi, che però non sempre sono riconosciuti come tali, chiaramente come tali. Quindi diciamo una riflessione su un'Europa multiculturale partendo appunto soprattutto dai giovani, perché poi sono loro in definitiva l'Europa, insomma, quindi su questo rifletteremo in particolare. Poi ci sarà un terzo ciclo che salterà i mesi estivi perché a fortissimo ore, quindi tutti scappano al mare, anche se come il mare qui in Toscana, insomma, questo vuol dire niente, Roberto, con tutto il rispetto, e e riprendiamo a ottobre perché cominciamo l'anno accademico, quindi ci sono anche i nostri studenti, e a ottobre, fra metà ottobre e metà novembre, ci sarà l'ultimo ciclo di incontri che è proprio più prettamente sulla cittadinanza, è quello che è l'Unione Europea adesso, perché indipendentemente da quello che se ne dice, da che la stampa in modo superficiale descrive come un unico grande motore economico, l'Unione Europea è molto di più, è quello che è scritto nei trattati. Quindi ragioneremo su quello, cosa c'è di cittadinanza nei nostri trattati, quali sono gli obiettivi previsti per l'Europa nei nostri trattati. Quindi questo è il ciclo, poi approfondirete per bene, spero, con il nostro librettino alla mano, che è stato fatto da un grafico che è nella Caritas, è stato bravissimo, secondo me, ha fatto questo materiale pubblicitario molto bello. Tra l'altro nell'ultima pagina si ritaglia questa cosa bellissima, mi sono innamorata subito quando l'ho visto, tutta la conferenza stampa che si capiva che non era rilevante, e così non perdete mai gli appuntamenti con noi, insomma ce li avete sempre lì sotto mano. E appunto nel materiale che voi avrete preso ci sarà anche, avrete visto che c'è volta per volta spiegato un po' il contenuto degli incontri. Quindi così potrete anche prima di venire avere un'idea. In ogni incontro, scusate se la prima volta sono proprio lo spot di benvenuti di Sinizia, però la prima volta, volta per volta cercheremo anche di fornire del materiale di approfondimento, per cui bibliografie, in primo luogo così se qualcuno è interessato ad approfondire lo può fare, che ne so, altre volte se c'è un articolo interessante, una cosa naturalmente con un numero di pagine limitato che si possa distribuire per poterci poi riflettere dopo. E alla fine dei nostri incontri cercheremo di avere come una sorta di piccola brochure, piccolo libriccino che ci accompagna e che ci permetta poi di continuare a riflettere. Ripeto, l'obiettivo è quello. Lavoriamo insieme
professor Laschi è stata ampiamente esaustiva nello spiegare questo. Vorrei un attimo soffermarmi un attimo, intanto come presentazione, perché io sono presidente dell'associazione Incontri e rappresento una delle tre gambe che hanno in qualche modo elaborato, progettato e costruito questo percorso, che poi si troveranno nel tempo così a collaborare per sostenerlo. E spiegare che cos'è l'associazione Incontri, soprattutto perché è abbastanza giovane, è sorta 4 anni fa, e è un'affiliazione, è derivata direttamente dalla Caritas, soprattutto per curare l'aspetto educativo e culturale, per cui ha questo scopo, non tanto quello specifico per cui la Caritas è conosciuta, che è l'erogazione dei servizi, ma soprattutto per affrontare discorsi di conoscenza e di approfondimento. L'altro di costruire relazioni, anche perché ci sono diversi attori, costruire relazioni e rapporti con interlocutori competenti e credibili in città con cui avviare una riflessione. Sottolineo la cosa che stiamo perseguendo da quando siamo sorti, quella di conoscere prima di giudicare, no? Non esistono scorciatoie, le premiazioni o stereotipi, eccetera, che possono darti, non dico la verità, ma insomma una soluzione o una visione più piena. Questo come percorso metodologico. L'altro perché crediamo, visto l'interesse e il percorso che faremo anche relativamente alle seconde generazioni, crediamo in una società che include e non che escluda. Crediamo nel dialogo, crediamo nel confronto, crediamo che il benessere di un ambiente, di una società, è il frutto dell'apporto di diverse persone che si rapportano in maniera positiva fra di loro, curiose, interessate, pur con diverse sfaccettature, con quelle che sono le differenze dovute alle specifiche identità, ai specifici percorsi, eccetera. Però con la consapevolezza, visto che parliamo poi di Europa, che ogni cosa più grande si costruisce mettendo insieme delle diversità. L'Europa non è un tutt'uno, e poi continua così a evolversi. L'ultimo aspetto su cui abbiamo, come dire, chiuso, anche se inserito come secondo ciclo, era quello di affrontare in maniera costruttiva una riflessione sulla presenza degli stranieri, no? In particolare delle giovani generazioni. Considerando che in Europa ci sono già 50 milioni di cittadini extraeuropei che hanno già la cittadinanza, più altri 30 milioni che risiedono in Europa, che prima o poi diventeranno cittadini europei, e quindi sono una, non vorrei parlare di minoranza, ma comunque sono una componente consistente, ecco perché insomma questi temi, questi momenti, queste riflessioni e questa collaborazione. Quando assieme a Michele siamo venuti a giugno ad incontrare Giuliana, prima di dire che cosa pensavamo di fare, abbiamo presentato quello che era il nostro lavoro, perché alle nostre spalle c'era così una riflessione, altri seminari, una ricerca, momenti di proiezione di documentari, in particolare in occasione della giornata del rifugiato, che è il 20 giugno di ogni anno. E poi perché c'era un riconoscimento, no, del valore, del ruolo dell'università, e anche, se permettete, una stima personale nei confronti di Giuliano, per cui sono andato a corpo sicuro, è subito, basta, io direi di finire così l'introduzione.
Grazie, Alberto. E mi ero scordata di dire che dovevo portare in realtà i saluti del prefetto, perché appunto ho chiamato nel pomeriggio tardi, che purtroppo con la neve ha avuto tutto dei ritardi, voleva tanto esserci, verrà alle prossime, e comunque faceva i suoi auguri in bocca al lupo al nostro ciclo di incontri, quindi lo vedremo prima o poi nelle prossime occasioni. Do però adesso subito la parola a Umberto Morelli, che è docente all'Università di Torino, che non solo apre questo ciclo di incontri, quindi ha un compito difficile anche di apripista, complesso in sé naturalmente, ma diciamo sono particolarmente contenta che è venuto, nonostante lui si fosse avvisato oggi che molto probabilmente non ci sarebbe stato nessuno, perché si sa che a Forlì quando nevica spessissimo, però tutto si blocca, e per gentilezza lo abbiamo avvisato, però essendo uomo dell'Europa, come tutti noi uomini e donne dell'Europa diciamo, ha detto no, ho dato la parola, ho detto venivo io, ma anche se ci sono due persone, io vengo, ce ne sono molte di più, quindi comunque qualcosa è andato bene, i ragazzi sono venuti, altre persone sono venute. Sono particolarmente contenta che ci sia Umberto perché diciamo, il tema dell'identità europea è molto complesso, si può dire tutto, si può dire niente, è dibattuto da molti anni questo tema in modo molto accademico, in modo molto chiuso, in modo incomprensibile spesso, molto probabilmente molti studenti si sono trovati a combattere su testi più o meno ermetici riguardo questa identità europea che uno esce alla fine del libro ancora più scombussolato perché non ha ben capito. Invece Umberto sicuramente saprà illustrare, tratteggiare quello che diciamo, si può intendere come identità europea. Di questo appunto sono molto grato. Tra l'altro è un periodo in cui sta dicendo di no a tutti perché deve scrivere un libro assolutamente, e quindi insomma sono molto contenta che sia qui con noi. Sapete che l'Unione Europea non è molto di moda in questo periodo e quindi siamo rimasti un po' sulla strada che comunque va in quella direzione, quindi quando ti puoi accompagnare per un certo pezzetto con un compagno di strada fa sempre piacere, quindi grazie a Umberto di essere venuto e prego a te.
Brava Giuliana, caricami anche di questa responsabilità di aprire, non mi spaventa la neve perché io pratico alpinismo, quindi la neve proprio non mi preoccupa, ma aprire adesso. Mi è preoccupato, sono un po' preoccupato con le parole che hai detto. Comunque, contro l'Europa c'è anche il tempo adesso, si mette pure il tempo come se non bastassero tutte le altre cose che ben ne sappiamo. Ce l'hanno tutti con l'Europa, se noi pensiamo qualche tempo fa, ricordate che l'Europa, si parlava di Europa come un vincolo esterno positivo, per obbligare un paese, come abbiamo ampia prova, ampia dimostrazione di questi tempi, un paese poco serio, a fare delle cose serie, no? E dice, ma lo vuole l'Europa. E quindi lo vuole l'Europa, un vincolo esterno, l'Italia doveva combattere l'immigrazione, mettere ordine al bilancio e così via, e con una serie di governi seri si è messo ordine al bilancio, eccetera, l'Italia non è entrata in Europa perché c'era dall'inizio, no? Però è entrata nell'euro. Pensate che gli italiani hanno pagato una tassa, si chiamava l'eurotassa, per entrare nell'euro, l'hanno pagata e non hanno banfato, perché era giusto pagare, fare dei sacrifici per agganciarsi all'euro. Bene, oggi è tutto colpa dell'Europa, no? L'Europa dal vincolo esterno è diventato il capro espiatorio di tutti i mali. Aumentano i prezzi, è colpa dell'euro. C'è la concorrenza delle merci cinesi, è colpa dell'Europa che non fa una politica protezionistica. Ci sono gli sbarchi dall'Africa e non c'è l'Europa. Pensate, non c'è l'Europa, si rinfaccia l'Europa di non esserci proprio da coloro che periodicamente dicono che l'Europa è un super stato, che l'Europa c'entra troppo, che l'Europa si occupa di tutto. Insomma, allora o c'è o non c'è questa Europa, no? Non è che c'è quando fa comodo e non c'è quando non fa comodo. Allora cerchiamo, al di là, adesso ho cominciato con qualche polemica, ma insomma i tempi sono quelli che sono, quindi veniamo a cercare di capire che cosa sia questa Europa. Se uno dice Europa, il pensiero corre immediatamente a qualche cosa di economico. Uno dice Europa, cosa si pensa? L'euro, il mercato unico, l'integrazione economica, le politiche agricole, la politica agricola con gli agricoltori, le quote latte, altre cose di attualità per l'Italia, eccetera, no? Cioè l'Europa come un centro di interesse economico. Allora, io quello che vi dirò questa sera è che l'Europa non è questo. L'Europa non è un centro di interesse economico, l'Europa non è l'euro, l'Europa non è un mercato unico, l'Europa è qualcos'altro che in genere non viene detto. Attenzione, meno male che c'è l'euro, meno male che c'è il mercato unico, sia ben chiaro, no? Ma alle volte per rendere più chiari i concetti sono portato un po' a estremizzarli. L'Europa certamente è l'euro, l'Europa è il mercato unico, ma l'Europa non si riduce a un centro di interesse economico, a una convenienza economica, anche se qualcuno poi periodicamente mette anche in discussione che adesso che negando un'evidenza chiarissima e lapalissiana, ma qualcuno mette anche in discussione che l'Europa sia una convenienza economica. Comunque, l'Europa genericamente intesa è una convenienza economica. Scusate, mi sono completamente
perché in tutti i palazzi non è andato in foresteria e pensate non funzionava, per cui lui pensa che a Bordino funzioni, c'è molto
più. Meglio che lo spengo, cioè, lo spengo perché, scusate, quando faccio lezione, ovviamente gli studenti hanno già lo dico, magari sto parlando. Quando suono, magari mi è capitato alle volte due o tre telefonini, dico, magari stavo parlando del concerto europeo, ragazzi, il concerto europeo.
È capitato che tirano una calcia da forza per allontanare.
Torniamo a noi allora. Che cos'è l'Europa che appunto, a mio giudizio, non è soltanto una convenienza economica, un centro di interesse economico? Per cercare appunto di capire che cosa sia l'Europa, vorrei, riprendendo il titolo di questo incontro, rifarmi all'idea d'Europa, all'idea dell'identità dell'Europa. L'idea d'Europa è un concetto non secolare, è un concetto millenario. Uno dei più grandi storici italiani del Novecento, Federico Chabot, ha scritto un libro che si trova ancora pubblicato dalla Terza, che porta appunto il titolo Storia dell'idea d'Europa, e Chabot, ma non solo lui, tutti coloro che si sono occupati dell'idea d'Europa, datano l'idea di Europa dall'antichità classica. No? E dall'antichità classica a oggi, ovviamente, il contenuto e l'estensione dell'idea d'Europa sono mutati nei secoli. Il contenuto, cioè innanzitutto, scusate, che cosa si intende per idea d'Europa? Idea d'Europa significa che l'Europa non è soltanto un'espressione geografica, ma l'Europa è una koinè culturale, c'è un insieme di valori condivisi, condivisi dai popoli che via via nel tempo si sono riconosciuti come europei. No? Quindi l'idea d'Europa è una koinè culturale, un insieme di valori condivisi. Bene, l'idea d'Europa dall'antichità classica a oggi l'idea d'Europa è mutata dall'antichità classica a oggi, il contenuto e l'estensione. Il contenuto, i valori condivisi. L'estensione, i popoli che via via nei secoli si sono riconosciuti come europei. Certamente nell'antichità classica l'Europa coincideva con l'area di civilizzazione ellenica. Nel Medioevo l'Europa coincideva con la Repubblica Cristiana, si parlava di Repubblica Cristiana, non di Europa. Il termine Europa, che è un termine pagano, come noto, appartiene alla mitologia greca, viene reintrodotto nel dibattito da un papa umanista, Pio II, Piccolomini, che appunto chiama l'Europa alla crociata contro i turchi, no? Per respingere gli nemici esterni. Nel Cinquecento l'Europa è quella di Erasmo da Rotterdam, di Juan Luis Vives, cioè l'Europa dei letterati, l'Europa della Repubblica delle Lettere, insomma, e così via. Nel Medioevo, vi dicevo, è la Repubblica Cristiana, ma nel Medioevo c'è già una spaccatura, una perdita al concetto non geografico, ovviamente, l'Europa geografica, ma non geograficamente è rimasta tale quale, ma alla koinè. C'è una spaccatura con lo scisma d'Oriente, no? Quando il patriarcato di Costantinopoli si stacca dalla chiesa di Roma. Quell'area tornerà all'idea di Europa poi solo nell'Ottocento con un altro principio che appartiene all'idea di Europa, che è quello delle nazionalità, i moti delle nazionalità, la riforma dell'indipendenza greca nel 1829-30 e così via, la Serbia, ma ci sono anche delle accessioni all'idea d'Europa nel Medioevo, i popoli germanici che vengono cristianizzati. Insomma, l'estensione cambia nei secoli, i contenuti cambiano nei secoli. Ovviamente i contenuti dell'idea d'Europa per i greci era l'idea di libertà intesa come rispetto di leggi uguali per tutti, e su questo ci torno fra poco, in opposizione a qualche cosa che era riconosciuto come non europeo, che era l'impero, gli imperi asiatici, l'impero persiano in particolare, no? Le guerre persiane combattute dalle polis greche, dove c'era l'arbitrio del tiranno, non c'era la legge uguale per tutti, l'arbitrio, il dispotismo asiatico, insomma, e così via. Nel Medioevo era appunto la Repubblica Cristiana, eccetera. Ma che cosa significa oggi l'idea d'Europa? Allora, vorrei soffermarmi su una serie di concetti che oggi sostanziano l'idea d'Europa e che, a mio giudizio, rappresentano la premessa culturale ideale dell'integrazione europea, cioè la premessa, quell'insieme di valori che sono alla base dell'integrazione europea, dell'Unione Europea, che sono condivisi dai popoli europei. E poi alla fine dirò anche qualche cosa sulla premessa materiale dell'idea di Europa, cioè l'idea dell'integrazione europea, cioè le condizioni economico-sociali che stanno alla base dell'integrazione europea. Soffermiamoci appunto sull'idea di Europa e sul contenuto oggi dell'idea di Europa. Oggi però risale anche indietro nel tempo. Il primo contenuto dell'idea di Europa, che quindi che rappresenta la premessa dello stare insieme dei popoli europei, è la pace. Da Dante in poi Europa uguale pace, pace tra gli europei. Certamente quando dico da Dante l'affermazione va contestualizzata e inserita nel periodo storico in cui visse Dante, no? Per Dante nel Medioevo l'Europa, vi dicevo prima, era la Repubblica Cristiana, l'Europa coincideva col Sacro Romano Impero, che era garanzia di pace. Il Sacro Romano Impero, che si rifaceva all'Impero Romano, traslazio imperi e così via, che era garanzia di pace, di stabilità. Ricordiamoci il sesto canto del Purgatorio di Dante, con un'invocazione all'imperatore Enrico VII a scendere in Italia a pacificare il giardino dell'impero, cioè la parte più bella, più rigogliosa dell'impero. L'Italia di Dante è l'Italia dei due figli Bellini, bianchi e neri e così via, no? Quindi da Dante, in questo non mi soffermo su Dante perché vorrei arrivare a cose un po' più, ma ci sono delle cose molto interessanti, sia nella monarchia, sia nel convivio, sul concetto, su delle cose che sono, c'è il principio di sussidiarietà, per esempio, nel convivio. E nel monarchia c'è l'idea dell'imperatore come super partes che tiene a freno le rivalità tra i vari regni particolari e così via. Da Dante in poi uguale pace. Perché dico questo? Perché nell'atto di, ricordo il concetto di pace, perché nell'atto di nascita delle comunità europee, cioè nella dichiarazione Schuman, siamo il 9 maggio 1950, Schuman, Robert Schuman, il ministro degli esteri della Francia, il 9 maggio 1950, Robert Schuman invita la Germania, il nemico secolare della Francia, invita la Germania a mettere in comune la produzione di carbone e d'acciaio, in una dichiarazione storica, non a caso il 9 maggio è la festa dell'Europa, no? Si celebra, si ricorda la dichiarazione Schuman, a me già è stato in parecchie occasioni, la dichiarazione Schuman è una pagina e mezza, non è una cosa molto breve, che la dichiarazione Schuman dovrebbe essere affissa nelle scuole, se non al posto, almeno accanto al crocifisso, insomma, no? Perché è una cosa eccezionale quello che sta scritto nella dichiarazione Schuman. Lì c'è il destino dell'Europa, perché l'Europa, come si fa l'Europa, a che scopo si fa l'Europa. Tutto in una pagina e mezza. Cosa dice per quel che riguarda la pace in questa pagina e mezza Schuman? In una pagina e mezza Schuman ripete o facendo alla pace 6 volte. 6 volte. E cosa dice in una di queste 6 volte in cui Schuman accenna alla pace? Dice: mettere in comune la produzione carbo-siderurgica tra Francia e Germania renderà la guerra tra i nostri paesi non solo impensabile ma materialmente impossibile. Citazione testuale della sua memoria, perché è molto importante questa cosa. La mettere in comune la produzione del carbone e dell'acciaio renderà la guerra non solo impensabile ma materialmente impossibile, e così è stato. È impossibile la guerra tra Francia e Germania e tra i paesi che sono membri dell'Unione Europea. Cioè, cosa significa questo? Che l'obiettivo dell'integrazione europea non è la comunità del carbone e dell'acciaio, non è mettere insieme il carbone e l'acciaio, è la pace tra Francia e Germania che si realizza tramite, e questo è il mezzo, non il fine, la messa in comune del carbone e dell'acciaio. Mettere in comune il carbone e dell'acciaio è il mezzo per conseguire l'obiettivo politico dell'integrazione europea, che è la pace sul continente europeo, la pacificazione tra Francia e Germania, che con interpretazione un po' ampia della storia moderna si sono fatte la guerra da Carlo V e Francesco I alla Seconda Guerra Mondiale. Noi sappiamo che nella storia delle relazioni internazionali l'antagonismo franco-asburgico, la Germania non c'era nel 500, la Germania c'è dall'unificazione di Bismarck, comunque insomma l'antagonismo tra la Francia e il mondo germanico, gli Asburgo d'Austria prima e la Prussia Germania degli Hohenzollern poi, è uno dei temi fondamentali della storia delle relazioni internazionali, come l'antagonismo greco-turco, la questione dell'Oriente, questi sono i temi centrali. Bene, l'integrazione europea ha pacificato Francia e Germania. Quindi la pace è un valore fondamentale. Si fa l'integrazione europea per garantire la pace, non per mettere in comune il carbone e l'acciaio. Sottolineo, estremizzo un po' i concetti, forzo un po' le cose semplicemente per renderle più evidente. Però il carbone, la ceca, era lo strumento per pacificare Francia e Germania. Perché andavano pacificate Francia e Germania? Perché lo Spirito Santo era sceso sugli europei e aveva illuminato, ma figuriamoci. C'era il nemico esterno, c'era Annibale alle porte con i suoi elefanti, che all'epoca si chiamava Stalin. E quindi Francia e Germania non potevano più farsi la guerra, perché indebolivano il blocco occidentale che doveva fronteggiare la minaccia sovietica. E quindi andavano pacificati. Ma non importa, benissimo, non è che insomma, la storia è quella che non è fatta dell'ideale che si incarna, eccetera. No? Però l'obiettivo è, attenzione, dico, non è che l'ideale che si incarna nella storia, però teniamo presente che questi personaggi che hanno dato vita all'integrazione europea, Schuman, il ministro degli esteri francese, Monnet, l'ispiratore, il politico francese che ispirò la dichiarazione Schuman, Adenauer, il cancelliere tedesco, De Gasperi, il primo ministro italiano, Spack, ministro degli esteri e primo ministro del Belgio, eccetera. Questi signori erano tutti politici eletti nei loro stati nazionali e che dovevano fare l'interesse nazionale del loro paese. Non pensiamo che Schuman, De Gasperi e Adenauer sacrificassero l'interesse nazionale francese, italiano, tedesco sull'altare di un ideale come l'unità europea, con la pace. Loro perseguivano e dovevano perseguire, perché erano stati eletti a questo scopo, difendere l'interesse nazionale del rispettivo paese. Con questa semplice però constatazione, che questi signori erano convinti che perseguire l'interesse nazionale italiano, francese e tedesco coincidesse con l'integrazione europea. Cioè erano statisti, non erano politicanti che guardavano alle prossime elezioni, erano statisti che guardavano alle future generazioni, cioè alla pace del continente, ed erano consapevoli che l'interesse nazionale, ben inteso, lungimirante, a lunga scadenza del loro paese, coincidesse con l'integrazione europea. Allora, vi dicevo, il primo valore dell'integrazione europea è quello della pace. L'altro grande valore che sta alla base dell'integrazione europea è quello della democrazia. Se Europa uguale pace da Dante in poi, Europa uguale democrazia da Kant in poi. Perché da Kant... Kant scrisse le sue opere politiche all'epoca delle grandi rivoluzioni che aprono il mondo contemporaneo, la rivoluzione americana e la rivoluzione francese, in cui si afferma il principio democratico, viene sconfitto l'ansia del regime, in cui si afferma appunto la democrazia, il potere appartiene i sudditi diventano cittadini. Fino a Kant, cioè fino alla fine del Settecento insomma, c'erano stati parecchi progetti di integrazione europea, innumerevoli. Dal Medioevo fino appunto alla fine del Settecento, in genere erano intesi come leghe di monarchi assoluti. Da Kant in poi i progetti di integrazione europea sono intesi come unione di popoli, che si regola col sistema democratico, un uomo, un voto, cioè la distribuzione del potere politico fra tutti i cittadini. L'Europa come unione di popoli, non più come lega di monarchi assoluti. E la democrazia è un concetto fondamentale per l'Europa e alla base dell'integrazione europea. Qualche esempio, prima ancora che fossero istituite le comunità, la CECA, prima ancora della dichiarazione Schuman, nel 1949 viene creato un altro organismo che appartiene ai cosiddetti primi passi, la fase pionieristica dell'integrazione europea, che esiste ancora, che è il Consiglio d'Europa. Allora fu fondato da 10 paesi europei, pensate, non c'era neppure la Germania, che non era ancora uno Stato, era ancora in regime d'occupazione militare. Oggi sono 47 i paesi membri del Consiglio, ci sono tutti, c'è anche San Marino, il Vaticano, ci sono tutti, insomma, anche questi retaggi del Medioevo. San Marino è un retaggio del Medioevo, cioè, molta simpatia per la Repubblica, come si chiama, di Tremonti, però, del Titano, la Repubblica del Titano, però è un residuo della frammentazione.
Io come vabbè, Andorra, poi
dunque, la dicevo, torniamo appunto, torniamo alla, al concetto appunto della democrazia. È l'età. Vi dicevo, Consiglio d'Europa, 1949, 10 stati, 1950, cioè un anno dopo l'istituzione del Consiglio d'Europa, il 4 novembre. Consiglio d'Europa è 5 maggio 49, da non confondere con il 9 maggio 50 che è la dichiarazione Schuman. 4 novembre 1950, quindi un anno dopo la fondazione del Consiglio d'Europa, il Consiglio d'Europa approva la Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell'uomo. Attenzione, convenzione non è una semplice dichiarazione. Di dichiarazioni ce ne sono state tante. L'anno prima c'era stata quella dell'ONU, Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, no? Pensate all'impatto effettivo che ha avuto la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite. Quasi nullo, purtroppo. Dal punto di vista simbolico, fondamentale, sia più chiaro. L'Europa non fa una dichiarazione, fa una convenzione. Cosa significa? Sono indicati gli strumenti per rendere effettiva la tutela dei diritti dell'uomo, cioè la Corte di Giustizia. Viene istituita la Corte Europea per i diritti dell'uomo, che ha sede a Strasburgo come il Consiglio d'Europa, e qui si può fare ricorso attraverso procedure particolari per vedersi riconosciuti i diritti elencati, ovviamente anche una dichiarazione, quella della Convenzione Europea, ma non è solo una dichiarazione, ci sono anche degli strumenti. Non basta dichiarare solennemente dei principi, bisogna anche poi renderli effettivi, no? Bene, nella Convenzione c'è anche l'istituzione di questa. E poi nel 1961 il Consiglio d'Europa approva la Carta Sociale Europea. La Carta Sociale Europea, che è l'equivalente della Convenzione dei Diritti dell'Uomo per quel che riguarda i diritti economico-sociali. Questo per quel che riguarda il Consiglio d'Europa. Ma veniamo all'integrazione europea, cioè la comunità e l'Unione Europea. Bene, nei trattati istitutivi delle comunità europee c'è tutto un riferimento ai problemi della democrazia. Attenzione, non soltanto la democrazia dei diritti civili e politici, anche la democrazia sociale. Nel Trattato di Roma, 25 marzo 1957, che istituisce la Comunità Europea, nel preambolo si dice che la Comunità Europea deve garantire uno sviluppo armonioso. Cosa significa sviluppo armonioso? Non significa che il più ricco diventa sempre più ricco e che chi è povero diventa sempre più povero. Significa che si cresce tutti insieme. Alla base di questo ci sono le politiche di ridistribuzione sociale, cioè di riequilibrio territoriale. Lo sviluppo deve essere armonioso, adesso non me lo ricordo a memoria quell'articolo, ma ci sono tutta una serie di riferimenti al fatto, cioè a quello che saranno poi le politiche di riequilibrio territoriale, cioè l'intervento dell'Europa a favore delle regioni meno sviluppate, trasferendo ricchezza dalle aree ricche alle aree povere per favorire lo sviluppo economico-sociale. Cioè, non si. Cosa significa questo? Che la giustizia, un altro dei concetti che sono alla base dell'integrazione europea è anche giustizia economica, è anche giustizia sociale. Si cresce tutti insieme, non si cresce in pochi, si cresce tutti insieme attraverso la ridistribuzione della ricchezza tra le aree ricche e le aree povere. E questo implica un altro concetto, che è quello della solidarietà sociale, che è una cosa fondamentale alla base di ogni convivenza, di una collettività. Attenzione, solidarietà sociale non è il ricco che fa la carità, l'elemosina al povero, al ricco che vede il povero, gli piange il cuore e gli dà X euro. Solidarietà sociale significa che tutti gli individui, uomini e donne ovviamente, tutti gli individui in quanto tale hanno diritto a pari opportunità di crescita e di sviluppo, hanno diritto alla salute, all'istruzione, al lavoro, alla casa, tutti in quanto uomini, in quanto individui, in quanto persone. E quindi compito dello Stato, della collettività, è di favorire le pari opportunità fra tutti quanti, uomini, donne, bianchi, neri, gialli, occhi biondi, azzurri, o capelli biondi, occhi azzurri, o quello che è, in quanto individui, in quanto persone. Principio della solidarietà sociale che in Europa appartiene alla tradizione sia del pensiero politico, sia laico, cioè quella socialista, sia cattolico, cioè quello che è la dottrina sociale della Chiesa, Nerone Novaro, Leone XIII, da Leone in poi, che è una peculiarità. Tutto questo si è sostanziato in Europa nel welfare state, lo Stato sociale, che questo è fondamentale. Ecco che quindi alla base di queste, della solidarietà sociale, non è che chi è ricco si tiene le sue cose, si tiene le tasse che si pagano più poco. C'è il principio della solidarietà sociale, c'è il principio dell'equa distribuzione del... Non ripeto per cose caritatevole, ma perché al di là dell'etica, al di là della morale, è l'interesse di una collettività che le sue parti crescano tutte insieme, perché una zona di povertà è fonte di instabilità economica e politica. Una zona povera all'interno di una collettività significa inflazione, significa instabilità, significa problemi, e quindi è interesse del tutto cooperare, e quindi trasferendo soldi dalle aree dove ci sono alle aree dove non ci sono, per favorire lo sviluppo delle aree sottosviluppate, per interesse economico del tutto. Posso essere chiaro, cioè i poveri non comprano, e se i poveri non comprano, i ricchi non hanno chi vendere la loro produzione. E quindi interessa che tutti si crescano tutti insieme. Ma quando gli Stati Uniti hanno varato il piano Marshall per l'Europa nel 1947, sapete tutti, no? Ma gli Stati Uniti gli piangeva il cuore vedere gli europei che morivano di fame? O avevano interesse che l'Europa si risollevasse? E mentre gli Stati Uniti avevano il problema della riconversione da un'economia di guerra a un'economia di pace, cioè dovevano dare lavoro ai soldati che venivano smobilitati, e invece di bombe, cannoni e carri armati dovevano produrre radioline, televisori, lavatrici e non so quello che c'era allora, e poi dovevano venderle. E chi comprava? La zona più ricca del pianeta dopo gli Stati Uniti era l'Europa. L'Europa distrutta dalla guerra, che si fa? Si mette mano al portafoglio e si aiuta l'Europa, che è il modo per favorire lo sviluppo. Modo intelligente, quando gli Stati Uniti erano capaci di progettualità politica, no? E quindi avevano un progetto per il futuro del mondo, che non consisteva soltanto nella NATO, c'era la risposta militare al problema, c'era anche la risposta politica e economica, il piano Marshall, cioè la stabilizzazione di quella parte del mondo da cui erano sempre arrivate le guerre, cioè l'Europa. C'era un progetto politico e economico sull'Europa, non c'era solo la NATO, non c'erano solo i bombardieri. C'era un progetto di sviluppo economico, quando gli Stati Uniti erano effettivamente una superpotenza e agivano da superpotenza responsabile, cosa che oggi non sono più, ma questo è un altro discorso. Quindi Europa e democrazia. Vi dicevo, andiamo avanti. 1993, cadono i regimi comunisti, si pone il problema di accettare, nel 93 nasce l'Unione Europea il 1 novembre, di accettare i paesi ex comunisti. Come? Si stabiliscono tre criteri per misurare, diciamo, il livello, la possibilità di uno di questi criteri è il rispetto dei principi liberali democratici. Sarebbero entrati nell'Unione Europea solo quei paesi che avessero rispettato i principi liberali democratici. Stato di diritto, tutela dei diritti umani e così via. E badate che non c'è stato bisogno del vertice di Copenaghen, si chiamano i criteri di Copenaghen questi, no? Il secondo è il rispetto di un'economia di mercato, cioè la riconversione dell'economia da un'economia pianificata all'economia di mercato, il terzo era il rispetto dell'acquis communautaire, cioè l'acquis communautaire, cioè diciamo la legislazione europea, insomma, quello, essere in grado di entrare in Europa rispettando le leggi europee. Beh, non c'è stato bisogno però del 93, perché in Europa, nell'Unione Europea, non è mai entrato nessun paese non democratico. Non è entrata la Spagna franchista, il Portogallo salazarista, la Grecia, e quando in Grecia c'è stato il colpo di Stato dei colonnelli, la comunità europea hanno sospeso il Consiglio d'Europa, hanno sospeso la Grecia dal trattato di associazione, perché non più democratica. Andiamo avanti, cosa c'è ancora? La Carta dei diritti. Ah, trattato di Amsterdam, entra nel 97, entra in vigore nel 99, il trattato di Amsterdam prevede un'ammenda per gli stati membri che perdono le strutture democratiche. Cioè se ci fosse un colpo di Stato, ma la perdita della democrazia in un paese membro, l'Unione Europea è in grado di combinare ammende, decisa all'unanimità, tolto ovviamente lo Stato in questione, ad eccezione dello Stato in questione, se questo Stato viola in maniera persistente i diritti umani. Tra queste funzioni c'è la sospensione del diritto di voto nel Consiglio. Cioè, pensate che struttura la tutela dei diritti umani, no? Che ci sono. Quando in Austria è andato al governo il partito di Heider, l'Unione Europea ha nominato una commissione di tre saggi per andare, cioè un partito nazista, si chiamava liberale, no, un partito neonazista. Giustamente l'Unione Europea si è gridato allo scandalo, interferenza negli affari interni, ma scherziamo, quello che capita in Europa è politica interna e riguarda tutti quanti. Giustamente l'Unione Europea ha nominato una commissione per andare a capire se i principi liberal-democratici erano messi a rischio in Austria. L'ultima cosa è la Carta dei diritti fondamentali, no? L'Europa, quella che la Elena Paciotti, che è stata una dei tre italiani che ha lavorato questa carta, Elena Paciotti ha definito la Carta dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione Europea la carta d'identità dell'Unione Europea, quello che è l'Unione, l'idea, ecco dove si sostanzia l'idea d'Europa. Questa Carta dei diritti fondamentali è composta di 6 capitoli in cui sono elencati i principi fondamentali che sono dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia. Questi sono i capisaldi su cui si basa. Andiamo avanti, la solidarietà sociale, ve l'ho detta, la tutela dell'ambiente. Tutti i paesi europei hanno, chi più chi meno, più gli scandinavi, più i paesi scandinavi, meno i paesi mediterranei, comunque tutti i paesi europei hanno dimostrato una certa sensibilità per il problema della tutela dell'ambiente, cosa che non è identica in tutto il mondo occidentale, come noto. Quindi c'è una certa, diciamo, propensione per la tutela dell'ambiente. La razionalità che significa conoscenza, possibilità di conoscere razionalmente il mondo, di comprendere, di conoscere e di capire il mondo. Razionalità che deriva anche qui dal pensiero greco, quando nel pensiero greco, non mi ricordo più quale secolo avanti Cristo, quinto, sesto secolo avanti Cristo, c'è la tripartizione delle attività spirituali dell'uomo nella scienza, nella religione e nell'arte, ciascuna con criteri e categorie diverse. I criteri della scienza erano la razionalità. Erano la razionalità, cioè la possibilità appunto di conoscere, di comprendere, possibilità della scienza, la razionalità apre le porte allo sviluppo scientifico, alla democrazia, la democrazia è fatta di discussione, di comprensione reciproca, è l'opposto dello scolastismo, della superstizione, del pensiero magico. La giustizia, voglio dire ancora una cosa sulla giustizia. La giustizia, che è uno dei concetti, uno dei capitoli anche della Carta dei diritti fondamentali. Giustizia, la giustizia si incarna nei diritti dell'uomo, si incarna nelle costituzioni, nelle leggi. Giustizia non vuole dire assenza di forza, assenza dell'uso della forza. Questi principi diventano effettivi se c'è uno Stato che li rende appunto effettivi, li mette in pratica, li tutela. Cioè la giustizia richiede anche lo Stato, cioè secondo la famosa definizione di Max Weber, Hitler, il monopolio legittimo dell'uso della forza. Al di fuori dello Stato è difficile che esista democrazia e giustizia. Sapete che negli ultimi anni si è parlato di fine dello Stato, ritorno al Medioevo, c'è una serie di reti sopra e sotto lo Stato che sostiene la fine del sovrano nel senso del concetto della sovranità, eccetera. È un ritorno al Medioevo tecnologico in cui i cittadini si organizzano in una serie di network, no, di reti, eccetera, sopra e sotto lo Stato. Quindi, guardate che la democrazia e la giustizia sono garantiti dallo Stato di diritto, ovviamente, ma sono dentro lo Stato. Esistono stati non democratici. Non so se possa esistere la democrazia fuori dallo Stato. Guardiamo quelle aree del pianeta dove non esiste lo Stato. È l'anarchia, è la guerra di tutti contro tutti. Pensiamo alla Bosnia degli anni 90, pensiamo alla Somalia, cioè pensiamo a tutte quelle parti di territori, di aree dove non c'è lo Stato che fa rispettare le leggi uguali per tutti, consensualmente approvate ovviamente. E voglio dire ancora una cosa, ma su questo ci torno fra 10 minuti in conclusione. Sul piano internazionale l'Europa, l'Unione Europea legittima il potere di intervento militare, pesche e peste, pensiamo alla peste, cioè la politica estera europea, la peste, che adesso non si chiama più peste, ma è un nuovo acronimo impronunciabile, PEST, politica comune di sicurezza, quindi chiamiamo la peste che è più facile, alla vecchia maniera. Nella politica di difesa l'Unione Europea, guardate, l'Unione Europea non ha dichiarato guerra a nessuno, neppure al terrorismo, perché ritiene di combatterlo con le altre armi, ma l'Unione Europea non ha rinunciato all'uso della forza. Bene, l'uso della forza è contemplato nei trattati, nell'ultimo del trattato sull'Unione Europea, eccetera, ma l'Unione Europea legittima l'uso della forza vincolando l'uso, definendo il modo di esercitare questa forza, cioè vincolando l'uso della forza, per esempio nel caso specifico delle operazioni militari dell'Unione Europea, le operazioni in conto PEST, al rispetto dei principi stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite. Non so se in qualche costituzione del mondo l'uso della forza militare di quel paese è vincolata al rispetto dei principi democratici. L'Unione Europea, il trattato sull'Unione Europea, vincola l'uso della forza al rispetto dei principi stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite. Il laicismo è un altro dei valori dell'idea d'Europa. E guardate che il laicismo, paradossalmente, proviene dal cristianesimo. Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Il laicismo non è un rifiuto della religiosità, ma è la separazione tra teologia e politica. È il rifiuto di imporre i valori di una religione come di un'ideologia. I laici sono laici anche nei confronti dell'ideologia, non solo della religione. È il rifiuto di imporre i valori di una religione o di un'ideologia a tutti quanti, lasciando libero appunto ciascuno di credere, ovviamente all'interno delle leggi, delle strutture democratiche e così via. Io sono convinto che la democrazia debba sapersi difendere, non deve essere un bene. La democrazia deve sapersi difendere da coloro che vogliono abolire la democrazia e la diritti dell'uomo. Quindi laicismo vuol dire il contrario del laicismo è la ideocrazia. L'ideocrazia che assume le forme della teocrazia, quando è il clero a comandare, e del totalitarismo quando è un partito a comandare. Poi la tolleranza, un altro dei principi fondamentali dell'idea di Europa. La tolleranza che parte dalla constatazione che gli uomini e le società sono diversi. E quindi bisogna, cioè non ci si fa la guerra, poi in qualche modo bisogna trovare la forma di vivere assieme. La tolleranza appunto è il riconoscimento della diversità e l'Europa è viva di Dio, è straordinariamente diversa. L'Europa è un assemblaggio di diversità. Lo slogan, purtroppo non recepito nell'ultimo trattato, lo slogan dell'Europa era unita nella diversità. La diversità è la ricchezza dell'Europa. la diversità culturale, non la diversità delle monete, quella è la povertà dell'Europa, chi se frega di avere monete diverse, anzi bisogna avere la stessa moneta, ma la diversità. La libertà sta nel poter essere diversi. Nel collegio o in caserma sono tutti uguali. Nella società essere liberi significa pensare diversamente, leggere giornali diversi, avere, reagire diversamente agli input che ci vengono. La libertà sta nell'essere diversi, insomma. No? Quindi, e vivi Dio, la ricchezza dell'Europa è la diversità. E quindi alla base dell'Europa c'è la tolleranza. E voglio chiudere con un ultimo concetto che mi... Quindi alla base dell'idea del processo di integrazione europea c'è, diciamo, questa idea d'Europa che significa insieme culturale, coine culturale, dove ci stanno pace, democrazia, giustizia, razionalità, solidarietà sociale, tutte queste cose qua, no? Che sono il frutto della storia e della geografia del continente europeo, frutto secolare, drammatico anche. Se l'Europa oggi ha questi valori è perché nei decenni e nei secoli passati ha attraversato guerre, e che guerre! Quando si ironizzava sull'Europa che era Venere e qualcun altro era Marte, l'Europa è Venere non perché è smidollata, l'Europa è Venere perché ha avuto il nazionalismo, perché ha avuto le guerre mondiali, l'Europa sa perfettamente che cosa significhi la guerra, i costi della guerra, i costi economici, materiali della guerra, le sofferenze umane e materiali della guerra, e quindi l'Europa dopo il 1945, scegliendo la strada dell'immigrazione, ha scelto la strada della pace. Non perché il vento sia il bene, perché sia venusiano e non marziale, ma perché la sua storia l'ha portata a fare la scelta appunto della pace. Anche se, ripeto, nella PESC e nella PESD, nella dottrina Solana, che sono i principi che ispirano la politica di difesa, le operazioni di difesa, insomma, non c'è nessuna rinuncia all'uso della violenza. Però si è molto cauti nell'uso della violenza. Poi se c'è tempo vi raccolgo appunto un aneddoto che dà l'idea di cosa sia l'Europa, che circolava nel 2003 all'epoca della dichiarazione di guerra all'Iraq. L'ultima cosa, l'Europa e la democrazia internazionale. Dunque, e qui mi permetto un po' di 10 minuti. Allora, e questo mi permette appunto anche così di vedere che finora abbiamo visto le premesse ideali, culturali, no, dell'integrazione europea, che cos'è dal punto di vista culturale l'Europa. Ma, ahimè, non è che sono sempre gli ideali che fanno la storia, ma c'è anche poco. Veniamo allora anche a qualche premessa, condizione materiale, cioè economica, dell'integrazione europea, cosa c'è alla base, e anche qui recuperiamo dei valori culturali di superamento di certe contraddizioni del passato. Dunque, l'Europa era composta, anche se adesso sono un po' in via di trasformazione, era composta da tanti stati nazionali. Stati nazionali sovrani. Sappiamo tutti che cosa sia uno Stato nazionale sovrano. Lo Stato moderno, che nasce attraverso un processo storico che dura qualche secolo e giunge a compimento intorno al 1600 circa, le paci di Westfalia, con riconoscimento del principio della sovranità. Lo Stato moderno e che esce e che supera la frammentazione medievale, no, del mondo medievale, nelle centinaia di micro stati, di liberi comuni, feudi, marche di frontiera, principati ecclesiastici, nella frammentazione medievale, lo Stato moderno nasce da questo processo di accentramento dal basso verso l'alto, cioè nelle mani dello Stato, del monarca, di una serie di poteri, prima dispersi nella varietà del mondo medievale, battere moneta, tenere l'esercito, rendere giustizia, imporre le tasse, eccetera, e di un duplice processo, accentramento dal basso e difesa, rivendicazione della sovranità dall'alto, cioè dei poteri che nel Medioevo aspiravano a quello universale, cioè l'impero, sacro romano impero e il papato. No? Lo Stato moderno nasce da questo duplice processo di rivendicazione della sovranità sovranità dall'alto e accentramento del potere dal basso. Vede, lo Stato appunto è sovrano dal 1500-1600 circa, quando giunge a compimento questo processo. Lo Stato è nazionale dall'affermazione della Rivoluzione Francese. Prima della Rivoluzione Francese, anche molti libri di storia parlano di stati nazionali del 500, è un anacronismo, nel 500 non c'era l'idea, ci parlava di nazione, erano le comunità degli studenti nelle università europee. L'idea di nazione in senso moderno nasce con Herder, non so, in reazione al cosmopolitismo e al razionalismo illuministico, e trionfa con la Rivoluzione Francese nell'Ottocento col principio di nazionalità. Prima lo Stato era uno Stato territoriale, non era uno Stato anche se ci sono tutte le premesse, ovviamente, nel 5, 6, eccetera, della formazione degli stati nazionali, sia chiaro. Però parlare della Francia del 1500, del 1600, o anche di Luigi XIV come di stato nazionale, e c'è ancora Luigi XIV è re di Francia per grazia di Dio. La volontà della nazione non c'entra ancora per nulla. La volontà di Napoleone si proclamerà imperatore, non di Francia, imperatore dei francesi, per volontà della nazione. Di mezzo c'è stata la Rivoluzione Francese e la Dichiarazione dei diritti del 1789. No? Quindi dallo Stato territoriale, patrimoniale, patrimonio del monarca, si passa allo Stato nazionale, appunto, con l'idea. E la nazione è stata variamente definita, variamente e contraddittoriamente. C'è l'idea di nazione germanica, quella di sangue. Ci sono elementi naturali che identificano la nazione, c'è quella francese, spontaneistica, il plebiscito, quella di Renan, il plebiscito di tutti i giorni, cioè la volontà di vivere insieme manifestata quotidianamente, no? Che è quella francese e quella italiana, Mazzini, Mancini, Stanislao, Pasquale, Stanislao, Mancini, eccetera, cioè la volontà degli individui di vivere insieme, no? E certamente perché l'Alsazia e la Lorena di sangue, di lingua, insomma, perché erano tedesche, e quindi la Germania doveva affermare l'idea naturalistica della nazione. Ma i deputati alsaziani e lorenesi all'Assemblea Nazionale Francese si erano pronunciati per stare uniti alla Francia dopo la guerra franco-prussiana del 1870, e quindi hanno la volontà di stare insieme, la concezione volontà comune. Sulla nazione ci siamo stati, comunemente intesa la nazione è quell'insieme di elementi naturali o che esistono da tempo immemorabile, di lingua, di tradizioni, di storia, di cultura, e qualcuno in media era anche di sangue, cioè di razza, e con la razza finiamo nello stato monometrico e quindi nella pulizia etnica. Comunque una bella definizione di nazione, insomma, quella che mi piace più di tutti, anche se lo trovo contraddittorio, è quella di Manzoni. Nell'Ode marzo 1821, che appunto 1821, i voti liberali nazionali, eccetera. Cosa dice Manzoni? Parlando della nazione, una d'arme di lingua, d'altare, di memorie, di sangue e di corpo. Cioè questa è la nazione, questa unità d'arme, di lingua, d'altare, cioè di memorie, di sangue, se lo vogliamo sul sangue, di corpo, cioè di appunto di sentimento di voler stare insieme. Bene, gli stati sono sovrani dal XVI al XVII secolo, nazionali, sovrani nazionali dall'epoca appunto dall'Ottocento, insomma, no? Il principio di autodeterminazione dei popoli viene proclamato da Wilson, è implicito nei 14 punti di Wilson, e viene applicato. Viene applicato, sebbene in maniera contraddittoria, alla conferenza di Parigi del 1919, in maniera contraddittoria perché è applicato ai vinti, non ai vincitori, il principio di autodeterminazione. I vinti, sono vinti, quindi si beccano il principio di autodeterminazione, e quindi nascono tutti i vari stati. Pensate, stati nazionali, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia, cioè la follia, insomma. Comunque, va bene. Io sono d'accordo che la formazione degli stati nazionali è un fattore progressivo. Meno male che c'è stata l'unità d'Italia 150. Guai se non è stata fatta l'unità d'Italia. Certamente però il principio di nazione va storicizzato, contestualizzato, ripeto, ha avuto una funzione storica enorme, progressiva, enorme. Oggi però evitiamo il concetto di crisi nazionale, di crisi di Stato nazionale sovrano in crisi, e la messa in crisi di l'evoluzione del modo di produzione, cioè la rivoluzione industriale. Sappiamo tutti cosa sia stata la rivoluzione industriale. produzione italiana ha cambiato il modo di produzione, si è passato da un modo di produzione agricolo a un modo di produzione industriale, cioè le manifatture sostituiscono gli artigiani, i contadini, eccetera. Il modo di produzione industriale aumenta la produzione. Cosa significa aumentare la produzione? Che si allargano i mercati. Un paese che si industrializza ha bisogno di mercati sempre più vasti da cui importare ciò che gli serve per la produzione industriale e verso cui esportare l'eccedenza di produzione. Cioè, cosa nasce? Nasce l'interdipendenza. L'Inghilterra, che è il paese più avanti nella rivoluzione industriale dell'Ottocento, è il paese più dipendente dal commercio estero. Perché importa dalle colonie. E se non importa dalle colonie non è più un paese industriale. Innanzitutto importa dalle colonie il cibo che gli permette di mangiare. Cibo a basso costo, prodotti alimentari che costano meno di quelli prodotti in Inghilterra, che gli permettono di tenere bassi salari, quindi il costo della vita, e quindi i prodotti industriali sono concorrenti sui mercati internazionali perché il costo della vita è basso, perché l'alimentazione viene importata dalle colonie a basso costo. E poi deve essere un'isola, deve sviluppare il dominio dei mari, no? Perché l'Inghilterra sviluppa, dipende dal commercio marittimo e quindi deve avere il dominio dei mari, altrimenti se non puoi importare dalle colonie quel che gli serve, gli inglesi vogliono di fame. Vogliono di fame nel senso che non hanno più non soltanto il corn, pensate le leggi, ma anche i prodotti da trasformare e da rivendere. Quindi l'Inghilterra sviluppa dominio di mare. Quindi nasce l'interdipendenza, nasce quello che oggi chiamiamo globalizzazione, non nasce oggi. Adesso non risaliamo ad Adamo ed Eva, alle esplorazioni geografiche del 1400, che dico il navigatore, certamente gli effetti della rivoluzione industriale creano l'interconnessione, l'interdipendenza. Difatti nasce l'organizzazione internazionale. Quella che oggi chiamiamo l'organizzazione internazionale nasce nell'Ottocento per regolare quei problemi che la diplomazia tradizionale non era più in grado. E l'Unione Europea è una forma di organizzazione internazionale, una forma regionale, non è universale, cioè non riguarda tutto il mondo, ma una forma di organizzazione. E queste nascono nell'Ottocento per risolvere i problemi posti dalla rivoluzione industriale, perché cresce l'interdipendenza, si sviluppano i mezzi di comunicazione. Ma pensate, l'uomo si era spostato alla stessa maniera, no? Dalla preistoria fino all'Ottocento, cioè andava a piedi o a cavallo, poi nascono i treni, il motore a vapore, pensate ai battelli a vapore che permettono agli europei di risalire i grandi fiumi africani e asiatici e di penetrare nel continente africano. Continente africano, l'ultima ondata di colonizzazione, la terza, no? Dopo quella del 5 e quella del 600. Terza ondata di colonizzazione, quello ottocentesco, si colonizza l'Africa. Appunto, ci volevano i battelli a vapore per risalire i grandi fiumi africani, lo Zambesi, il Congo, il Nilo, entrare nel... Prima solo le coste erano colonizzate dall'Africa. Battello a vapore, che permette... ferrovie, battello a vapore, le macchine, le automobili e gli aeroplani. Pensate il mondo come si sviluppano i commerci, pensate allo sviluppo dei mezzi di informazione, il telegrafo, il telefono, poi la radio, fino a internet. Cioè il mondo diventa un villaggio globale. Cosa significa tutto questo? Che gli stati europei sono diventati troppo piccoli per far fronte a problemi che sono diventati più grossi di loro. Ecco il concetto di crisi dello Stato nazionale sovrano. Cioè viene erosa il principio della sovranità che è alla base dello Stato moderno inventato in Europa nel 1003, 1004, 1005 fino alle pace di Vestfalia del 1006, dove c'è il riconoscimento giuridico del principio della sovranità, la formula Rex in regno suo est imperator, no? Cioè il re nel suo regno è imperatore, cioè il massimo dei poteri, no? Quelius maiestatis, sopra il re non c'è, sopra lo Stato sovrano, all'epoca il monarca assoluto non c'è più nessuno, nessuno che limiti i suoi poteri. Tutto questo è l'interdipendenza, mette in crisi. Mette in crisi il concetto di Stato, della territorialità dello Stato. Cioè, tutto è... Insomma, facciamo la breve, vediamo che la sto facendo lunga. Entra in crisi la crisi dello Stato nazionale sovrano. Come si risponde a questa cosa qui? Con l'integrazione. L'integrazione europea è la risposta alla crisi degli Stati nazionali europei, la cui crisi giunge a compimento con la Seconda Guerra Mondiale, da cui tutti gli Stati europei escono sconfitti, anche l'Inghilterra è il terzo grande, pensate all'iconografia di Yalta, no? Roosevelt, Stalin, eccetera. Figuriamoci, nel 1946, se non gli arriva il prestito dallo zio Sam, gli inglesi muoiono di fame, 1947, il terzo grande, il ministro degli esteri del terzo grande, grande, Bellini, chiede agli Stati Uniti di difendere l'Inghilterra, di difenderla militarmente, perché l'Inghilterra non è più in grado di difendersi da sola dall'Unione Sovietica, non è più una grande potenza, altro che terza grande. Gli Stati sono in crisi. Ecco che dalle rovine della Seconda Guerra Mondiale c'è l'immane problema della ricostruzione dell'Europa, in cui si muore di fame. Pensate al film stupendo di Rossellini, Germania anno zero. Germania anno zero. Cioè, zero, si deve ricominciare da zero. Di fronte a queste cose qui, ecco, la risposta è l'integrazione. Cioè, l'Europa che ha inventato lo Stato moderno, che ha inventato il principio di nazionalità e l'ha esportato in tutto il mondo, pensate in Africa, i confini decisi al congresso di Berlino del 1884, qui con la squadra e la riga si definivano i paesi africani. L'Europa, in Europa si supera anche il concetto di crisi di Stato nazionale sovrano, creando qualche cosa che da un lato supera la sovranità, cioè il superiore non reconoscenza. Sopra gli Stati europei si riconosce l'Unione Europea, che decide al posto degli Stati su certe cose, pensate alla moneta, e si supera il principio di nazionalità, della nazione esclusiva, che richiede la lealtà esclusiva dei cittadini. Perché l'europeismo è il superamento del nazionalismo, cioè la possibilità di vivere insieme, unita nella diversità. Ecco, questo è il significato dell'integrazione europea. Poi c'è l'euro, poi c'è il mercato unico, l'unione di tutto quello che volete, sacro, santo, magnifico. Ma prima di tutto l'Europa è un progetto politico per affermare la pace, la democrazia, la giustizia, il rispetto dei diritti umani, il rispetto dell'ambiente, di un mondo che è sempre più una pattumiera, una schifezza, invece di essere un mondo dove si respira aria pulita, si beve l'acqua, bene pubblico e non privato, alla portata di tutti e così via. Ecco, questo è il significato dell'Europa, che viene appunto ridotto sempre all'euro, al mercato unico, eccetera, ma bisogna, l'Europa non è di moda, c'è l'euroscetticismo, poi appunto ci sono quelli, tutto è colpa dell'Europa. C'è qualcosa che è colpa dell'Europa. Colpa dell'Europa. L'Europa non è questo. L'Europa è tutto questo insieme, questo sforzo di, lasciatemelo dire, di cedimento, di affermazione di tutta una serie, ma ripeto, non perché lo Spirito Santo sia sceso sugli europei, non facciamo razzismo, perché la storia dell'Europa l'ha portata a queste cose qui, due guerre mondiali, il nazismo, tutte queste cose qui. Difatti oggi ormai tutte queste cose sono passate, gli studenti che frequentano oggi le aule universitarie sono nati dopo la caduta del muro di Berlino. E certo che parlare di pace e democrazia a studenti che sono giovani, che sono nati dopo la caduta del muro di Berlino, per me, sono nato nel 50, la guerra, io particolarmente sono nato a Torino, mi ricordo le distruzioni, i bombardamenti a Torino, c'erano le case distrutte, insomma, me le ricordo, nella mia mente, insomma, e certo che chi è nato nel 90, 91, la guerra la vedi in televisione e basta, no? Però allora bisogna capire che cosa sia l'Europa. Probabilmente non basta più dire che è pace e democrazia, l'Europa deve trovare qualche altro ubicum system, qualche altro. Però ricordiamoci che l'Europa è anche questo, non è soltanto convenienza economica, non è soltanto euro, mercato unico, eccetera, l'Europa è anche pace, democrazia, tutela dei diritti dell'uomo, giustizia, solidarietà sociale, rispetto dell'ambiente, eccetera. Vi ringrazio per l'attenzione, vi ho fatto un video.